Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
Non sono mai stato altro che un operaio, me ne sono sempre vantato, ho sempre amato e ammirato i poveri oppressi, i martiri del lavoro, che rischiano la vita senza fare il chiasso dei cosiddetti eroi della guerra e che pensano solo a vivere onestamente. Commento all'opera Le vittime del lavoro in memoria degli operai morti durante i lavori di scavo del traforo ferroviario del San Gottardo. Guai all'artista che considera l'arte sua soltanto come un mezzo di lucro e l'abbassa al livello di una semplice manualità. Ricordiamoci che le statue passano alla posterità e che gli scultori non debbono essere giudicati soltanto dal loro secolo. Nicola Calotti al microfono, ben ritrovati a Mille Voci con l'assistenza tecnica di Alessio Sturaro e Michela De Pedrini ai telefoni. Le due citazioni che vi ho appena letto sono tratte dalla pagina web rsi.ch/cultura dedicata allo scultore ticinese Vincenzo Vela, di cui lo scorso 3 maggio ricorrevano i 200 anni dalla nascita. Questo difficile 2020 che tanta sofferenza sta portando ha bisogno forse di segni che ci risollevino lo spirito, e forse quelli contenuti nelle opere del maestro ticinese, dello scultore ticinese più conosciuto, molti dei quali sono visibili nello scrigno museale della sua dimora museo di Ligornetto, possono aiutarci a ritrovare bellezza, armonia e direi anche cultura civile, anche pensando a quei luoghi degli occhi e dello spirito che sono poi i musei, in vista tra l'altro della giornata internazionale dei musei di questa domenica che sarà dedicata quest'anno al tema Il museo per tutti, diversità e inclusione. E venne un valoroso ignoto il quale, con una sua semplice statua iconica, trattata senza ombra d'affettazione, anzi con una sincerità a cui nel suo ambiente si era poco avvezzi, ebbe subito intorno una curiosità ansiosa e ammirata. Queste parole sono di Tullio Massarani, critico d'arte, su Vincenzo Vela, nel saggio L'arte a Parigi del 1879. Collegati con noi per parlare dei 200 anni dalla nascita di Vincenzo Vela, saluto per cominciare la direttrice del Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, Gianna Mina, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Già presidente, tra l'altro, dell'Associazione dei Musei Svizzeri, e saluto, collegato con noi, lo ringrazio anche Giorgio Zanchetti, che è professore di storia dell'arte contemporanea all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Non so davvero da chi cominciare, però direi, dottoressa Gianna Mina, di cominciare da voi, da lei e dal museo, che ha dovuto in qualche modo procrastinare le celebrazioni che erano previste proprio per questo mese di maggio, in onore di questo, potremmo definirlo, grande padre della patria artistica ticinese. Però, insomma, il rinvio non significa un annullamento, ecco.
No, per niente, non le nascondo una certa tristezza, perché evidentemente 200 anni si compiono una volta sola ed era prevista una festa anche non solo rivolta all'aspetto artistico, ma anche una festa popolare. Questa sarà rinviata, lo speriamo sia possibile, a metà ottobre, ma è stata l'occasione comunque, questo 3 di maggio, che non abbiamo lasciato passare senza ricordarlo, di proporre alcuni modi alternativi, diversi, di ricordarci dell'artista, che un po' ricordano anche il modo in cui il museo da alcuni decenni svolge il suo compito. Se mi permette, ne evoco soltanto 3: quello di essere un centro di ricerca sullo scultore, e dunque proprio quel 3 di maggio abbiamo potuto pubblicare online la versione ebook La nuova guida al museo, edita in collaborazione con la Società di Storia dell'Arte in Svizzera nelle 3 lingue nazionali. Dunque questo è un modo di lavorare alla parte scientifica del nostro compito, la guida edita da, come le dicevo, dalla società, ma è stata scritta dallo storico dell'arte Mark Joachim Wagner, conoscitore anche lui dell'artista. Poi abbiamo riproposto dei documentari, questo è molto interessante. A partire dalla metà degli anni Ottanta, Vela è stato a cadenza regolare tema di documentari, di approfondimenti anche nell'ambito della produzione cinematografica o filmica, di documentari in questo senso. La produzione della RSI del 1985 di Tiziano Gamboni è stata riproposta proprio in occasione del 3 di maggio. Poi la musica che fa parte delle nostre corde con dei concerti, anche questi molto particolari, sono state scelte delle composizioni realizzati in anni importanti nella biografia di Vela, nel 1820, nel 67 e via dicendo, che Musica del Mendrisiotto sul suo sito ripropone in queste cinque domeniche del mese di maggio. Ecco, questo è stato un modo per ricordare l'artista. Poi c'è il modo più pop, che è quello di invitare chi ci conosce, chi ha voglia, di mandarci delle testimonianze, dei disegni, delle cartoline, dei biglietti d'auguri, delle ricette. Abbiamo ricevuto testimonianze molto belle di persone che hanno visitato il museo negli anni e che in questo modo ricordano l'artista che evidentemente in qualche modo incide ancora, interessa ancora il pubblico del cantone e anche al di fuori dei confini cantonali.
È una celebrazione quella dei 200 anni dalla nascita di Vincenzo Vela, che nacque a Ligornetto il 3 maggio 1820 e si spense nella sua stessa amata Ligornetto il 3 ottobre del 1891, che in qualche modo potremmo definire anche multimediale, proprio perché appunto una collaborazione con la RSI del che ovviamente ha già realizzato delle trasmissioni anche con la Rete 1, ha voluto comunque dedicare molti contenuti. Dopo ricorderò anche i siti sui quali potete ritrovare davvero degli interessantissimi documenti d'archivio con immagini che ci riportano indietro, addirittura testimonianze, la testimonianza di un abitante di Ligornetto che raccontava di averlo conosciuto addirittura, Vincenzo Vela, l'importanza poi della famiglia, perché non c'è soltanto Vincenzo ovviamente, ma ci sono anche il fratello e il figlio Spartaco, che subito richiama a una delle opere più celebri e più conosciute di Vincenzo Vela. Giorgio Zanchetti, la domanda è tanto semplice quanto complicata. Perché possiamo ritenere Vincenzo Vela un grande artista dell'Ottocento?
Sicuramente perché attraverso anche un talento, un'abilità innata e un'intelligenza, una cultura d'artista, ha saputo rinnovare l'arte del proprio tempo. Vela è davvero a livello europeo, tra l'altro in una serie di evoluzioni continue del suo stile che lo accompagnano fino alla maturità e anche agli ultimi anni della sua vita, nell'ultimo quarto dell'Ottocento, uno di quegli artisti che trasforma il linguaggio della scultura principalmente, che aveva appreso nelle aule dell'Accademia di Brera a Milano negli anni 30 e nei primi anni 40, in qualcosa di completamente diverso. È il primo scultore in quella che è in quegli anni una grande capitale artistica, soprattutto per la scultura monumentale, cioè Milano. Lui è il primo autore che si orienta in un modo deciso, senza compromessi, anche rischioso nel momento in cui lo fa, verso un linguaggio di tipo realistico. Porta cioè nella scultura, che era ancora legata alla tradizione del tardo accademismo classicista dei primi dell'Ottocento, una ventata di novità che in pittura in parte era già iniziata in epoca romantica con Hayez e che poi prosegue con i coetanei di Vela, i fratelli Induno, Eleuterio Pagliano ed altri. Lui è il primo che lo fa nella grande scultura monumentale, cioè non in piccoli soggetti di genere nei quali il realismo poteva in qualche modo essere tollerato, ma anche nella scultura che fino a quel momento si sosteneva dovesse rimanere legata al nudo classico, a un certo tipo di stilemi cosiddetti canoviani, perché poi in realtà per la generazione neoclassica anche Canova era stato un grande innovatore.
Quando io, lo splendore, scusi, peraltro, delle opere del Canova, no? E tra l'altro viene subito in mente il bellissimo esempio nel cortile di Brera, e Brera che invece subisce quasi, come dire, uno scossone con l'arrivo di nuovi artisti proprio come Vincenzo Vela.
Sì, senz'altro. Il maestro di Vela è stato un ottimo scultore, Benedetto Cacciatori, ma tutto legato a un momento storico, culturale, acerbo, no? Nella direzione dello sviluppo di quello che in Vela diventa poi realismo e naturalismo. Quando io cerco di spiegare ai miei studenti magari perché Vela è stato un personaggio importante, glielo spiego, e non è un'esagerazione, spiegandogli che lui è stato in scultura a livello europeo quello che probabilmente Courbet è stato nella pittura. Tra l'altro i due artisti erano coetanei, entrambi suscitano un discreto scandalo all'Esposizione Universale di Parigi del 55, dove lo Spartaco di Vela viene esposto e molto criticato dalla critica ben pensante, anche romantica, dell'epoca, perché Vela fa un passo avanti rispetto al romanticismo legato a soggetti in qualche modo idealizzati o distanziati nella prospettiva storica. Lo Spartaco di Vela, una delle sue opere più celebri, rappresenta sì un personaggio del passato, ma sceglie di rappresentare non un eroe ma un antieroe, e lo rappresenta con un realismo davvero brutale.
Si potrebbe quasi dire che Vela mette la fisicità degli ultimi, no? Dei più deboli, dei più bistrattati, la mette nella bellezza poi comunque statuaria di cui effettivamente lo Spartaco, che si può abitualmente ammirare nel cortile del municipio di Lugano, ne è un esempio, così come altre composizioni scultore di Vincenzo Vela. Però Giannamina, nella bella guida che ho potuto scorrere, insomma, in queste ultime ore, curata in buona sostanza da Mark Joachim Wassmer, leggevo alcune considerazioni che credo siano utili per capire anche il ruolo e la funzione della Casa Museo di Ligornetto, che tra l'altro, lo ricordo, sarà aperta questa domenica, appunto in occasione della Giornata Internazionale dei Musei. Si legge che in fondo quel tipo di scultura celebrativa, che di cui anche Vela è un buon esempio, che poi va a costituire magari monumenti che vengono messi al centro delle piazze, poi subiscono un po' l'erosione del tempo, no? Le ingiurie del tempo. Potrebbe sembrare, come dire, una statuaria che oggi non è più adatta al nostro gusto, che forse facciamo fatica a capire. Poi si entra nella grande sala ottagonale del Museo di Ligornetto e la prospettiva cambia. Come cambia?
Cambia nella misura in cui noi ci troviamo di fronte, o il visitatore si trova di fronte, a qualcosa di assolutamente sorprendente. E qui forse vorrei chiedere a chi ci sta ascoltando di fare una specie di zoom, no? Ma al contrario, di allontanarsi per un momento da questo grandioso e molto particolare edificio che si erge su questa collinetta rivolta a sud, perché la cultura italiana era quella che evidentemente interessava Vela e dove lui si sentiva a suo agio. Su questa collina, in una zona del tutto periferica, ma a ridosso di un confine che per Vela è stato importantissimo, perché è stato un confine permeabile, lui lo ha varcato in entrambe le direzioni più volte con l'Italia, e così erge questo luogo che raccoglie, e ecco la sorpresa, e ritorno alla sua domanda, raccoglie in una struttura architettonica molto ben concepita, pianta centrale, una specie veramente di scrigno, un ottagono, uno spazio che si rifà per certi versi a luoghi, ai battisteri, potremmo dire, a luoghi di un'altra sacralità, quella religiosa, e lui là dentro porta una sacralità laica, quella della storia a cui lui ha partecipato in prima persona. Questa è la sorpresa, trovarsi a Ligorretto in una periferia assoluta nel rispetto al contesto elvetico e anche italiano, che però si trova a poche decine di metri, un luogo che racchiude l'opera di questo scultore che, come giustamente ha detto il professor Zanchetti, è stato di fondamentale importanza ben oltre i confini cantonali, ma anche le storie di due realtà, quella svizzera e quella italiana, che nel torno d'anni in cui Vela inizia o diventa famoso, intorno a quegli anni 45-50, hanno subito veramente entrambe dei piccoli terremoti politici. Ricordiamo, lo Stato federale nasce nel 48, Vela conosce benissimo ad esempio il generale Dufour, che ritrae, attraverso quel ritratto lui innova completamente il monumento politico pubblico in Svizzera. La stessa cosa la fa di là dal confine, nel momento in cui, attraverso lo Spartaco, ma tante altre opere altrettanto importanti, lui dedica il suo talento, evidentemente, il suo grande idealismo politico a un genere che innova, che è quello appunto del monumento pubblico, che noi abbiamo completamente perso di vista nel suo significato originario, perché in qualche modo non lo vediamo nemmeno più nelle nostre città così costipate di altro, ma che era, e questo ce lo dice la stampa dell'epoca, il commento dei critici, ma anche il commento dei cittadini, erano degli avvenimenti incredibili quando un monumento diventava pubblico. E come lo fa Vela, vicino al sentire del cittadino di allora o di colui che andava a costruire queste nuove cittadinanze, ecco che lui c'era. Questa è l'altra grande, secondo me, aspetto di questo artista che nasce, ricordo, a Ligorretto, dunque di nuovo in questo contesto umile e periferico. Lui riesce a cogliere, e questa è stata la sua fortuna, ma anche poi la sua sfortuna più tardi, lui riesce a cogliere la temperie del suo tempo, e là dentro, in quella cosa lì, lui realizza le sue opere più pregnanti, in un'evoluzione, come diceva giustamente il professor Zanchetti prima, che c'è sempre all'inizio. Ricordo che lo Spartaco, la preghiera del mattino, o anche il Vescovo Luvini, la primissima opera che troviamo anche nel municipio di Lugano, questo scultore aveva poco più che 25 anni, dimentichiamo anche quello, cioè con quale vigore e con quale sicurezza lui arriva a Milano e si posiziona immediatamente nelle cerchie giuste, quelle dove si facevano queste riflessioni rivolte a un'unità della nazione, eccetera, e sia nella prima che nella seconda poi guerra di unificazione, Vela è presente con delle opere cardine importantissime. Ecco, i gesti di queste opere, i modelli originali, si trovano in quella villa, in quello spazio, dove in fondo si resta completamente sbalorditi, perché il confine non ha più ragione d'essere. C'è una sorta di comune ideale che Vela porta avanti, e lei, giustamente citando questi brani all'inizio della trasmissione, ne ha messo in luce alcuni aspetti fondamentali: questa ricerca di libertà, l'attenzione per gli umili, ma anche l'importanza dell'artista di liberarsi dalle mode e di essere soprattutto incisivo.
Senza dimenticare, ma dopo lo ripeteremo con la direttrice del Museo Vincenzo Vela di Ligorretto, l'importanza, tra l'altro, proprio di una sede museale come casa d'artista, che è la più importante in Svizzera, e anche questo forse è un concetto che va ricordato, perché aiuta anche a capire la figura di Vincenzo Vela. Giorgio Zanchetti, che ve lo ricordo, è professore di storia dell'arte contemporanea all'Università degli Studi di Milano ed è considerato il più grande conoscitore dell'opera di Vincenzo Vela, è anche la persona adatta alla quale chiedere perché, quando parliamo di Vincenzo Vela, parliamo appunto di verismo, di realismo, che richiamano molto anche alla letteratura e ovviamente anche alla pittura. In che cosa Vincenzo Vela è verista e in che cosa realista?
Ecco, i tre termini, diciamo in successione, realismo, naturalismo e verismo, sono stati poi, come dire, resi canonici dalla critica letteraria di fine Ottocento e soprattutto nel corso del Novecento. Mentre curiosamente nella critica militante dell'Ottocento li troviamo spesso in alternativa l'uno con l'altro, in sovrapposizione. Diciamo che abitualmente nel campo delle arti visive noi tendiamo a parlare di realismo, in questo caso addirittura realismo con la R maiuscola, proprio per il realismo del Manifesto du Realisme di Courbet. Cioè una rappresentazione senza filtri, possiamo dire, della realtà di classi subalterne che nella tradizione precedente non potevano aspirare ad essere rappresentati nella pittura di grandi dimensioni, con una funzione anche proprio di contestazione politica e sociale. E successivamente si parlerà poi di naturalismo con una venatura, no, di interpretazione anche, diciamo, socio-psicologica e quindi nella rappresentazione letteraria di tutte le classi, di tutte le classi sociali. E infine verismo, che è un termine più strettamente legato al contesto italiano, per indicare di nuovo un nuovo positivista, potremmo dire, tentativo di concentrarsi sulla rappresentazione degli umili. Pensiamo a Giovanni Verga, ad esempio. Ecco, negli studi recenti su Vela è saltata fuori proprio in questi ultimi anni una testimonianza diretta di una visita di Giovanni Verga alla villa e al museo di Ligornetto e anche di un incontro con Vela. Ecco, purtroppo soltanto citata, non sappiamo cosa si siano detti, però è chiaro che nell'ultimo ventennio della sua vita, o nell'ultimo quindicennio della sua vita, a partire dalla metà degli anni 70, Vela diventa anche un nuovo caposcuola, e cioè il caposcuola della corrente del verismo in scultura, chiamato anche dai critici dell'epoca realismo sociale, cioè quel realismo che rappresenta proprio i lavoratori, gli umili, eccetera. Ricordiamo che Vela proveniva da una famiglia che non era una famiglia facoltosa, era una famiglia di lavoratori. Lui stesso è stato mandato da bambino ad apprendere il mestiere di spaccapietra e poi arriva a Milano non certo per fare gli studi accademici, ma per lavorare come marmorino nel cantiere del Duomo. È ancora, diciamo, poco più che un bambino quando lavora nel cantiere della Cattedrale di Milano. Quindi lui ha memoria di un duro apprendistato, ecco, per il quale arrivare poi al premio di scultura Brera o all'affermazione nelle grandi mostre nazionali e internazionali è qualcosa di assolutamente inaspettato. Se ne ricorderà nella celebrazione che farà in modo assolutamente anticonvenzionale, prima degli oppressi politici nell'età del Risorgimento e poi degli oppressi sociali dopo l'Unità d'Italia e soprattutto dopo il 1870.
Ed è per questo che quindi, quando ormai famoso e tra l'altro con anche cospicue risorse finanziarie, Vincenzo Vela, si permette, verrebbe quasi da dire, ma in questo caso è persino un ossimoro, il lusso di realizzare una delle sue opere, forse anche politicamente più importanti, cioè l'omaggio alle vittime del lavoro nel traforo del San Gottardo. Come dobbiamo leggerla questa opera nella complessità e nella grandezza di tutto il percorso artistico di Vincenzo Vela?
È un'opera cardine, diciamo, non solo per il suo percorso artistico, forse è la parola più alta della sua maturità e degli ultimi anni della sua vita, anche se fa tante altre opere bellissime in quegli anni, il Garibaldi di Como, il Bertani di Milano, ma Le vittime del lavoro sono un'opera chiave, insomma, perché in qualche modo sdogana la possibilità di parlare in una scultura di tipo monumentale di questi martiri che, come spiega lui stesso in un suo breve scritto, sono appunto tanto più importanti dei martiri delle guerre e delle battaglie, no? Perché sono quelle persone che si immolano per il benessere sociale. Le vittime del lavoro sono i caduti, rappresentano, omaggiano i caduti per la realizzazione del traforo del Gottardo, quindi una grande impresa, no, che connota l'economia, la politica, non solo svizzera e ticinese, ma anche nei suoi collegamenti con il resto dell'Europa e con l'Italia in quegli anni dell'Ottocento, e lui decide di non rappresentarli attraverso un'allegoria, attraverso una celebrazione di tipo retorico convenzionale, ma proprio rappresentando una scena tragica dove alcuni minatori recuperano il cadavere di un caduto e cercano di trasportarlo al di fuori dei cunicoli della miniera. Va detto che quest'opera è tanto grande non solo per l'idea che ci sta dietro, che è fondamentale, ma perché Vela la realizza, come dire, con un'innovazione tecnica nell'uso dell'altorilievo, nell'uso pittorico dei materiali e delle superfici, che la rende davvero un'opera, diciamo, a tutt'oggi insuperata. Ecco, basta pensare che ancora pochi anni fa, per creare un nuovo monumento ai caduti del lavoro davanti alla sede dell'INAIL a Roma, il Presidente della Repubblica Italiana Napolitano ha commissionato una nuova fusione di questo.
Sì, anche perché dobbiamo ricordarlo che questo altorilievo, che tra l'altro è per noi è molto importante perché in qualche modo è una sorta di monito quando ci si avvicina al traforo del San Gottardo ad Airolo, chi non ha visto la forza quasi sconvolgente di questa composizione artistica, e poi ne esiste una versione, una fusione anche a Roma, all'Accademia, e quindi la si può ritrovare, perché appunto la scultura ha anche questo di eccezionale, quando si possono creare dei modelli che poi possono essere in qualche modo riprodotti. Da qui tra l'altro l'importanza anche di tutte le opere in gesso di Vincenzo Vela che sono contenute nel museo di Ligornetto. E questa composizione, leggevo nella bella guida appunto che il museo di Ligornetto ha realizzato, richiama addirittura scene sacrali, no? Sembra quasi un richiamo alle deposizioni, e poi il cadavere adagiato sulla lettiga che portano i compagni di lavoro, si dice che ritraggono addirittura i tratti dello stesso Vincenzo Vela. Ma Giannamina, perché un'opera come questa, appunto, Le vittime del lavoro, che per noi può essere davvero un monito, tanto più oggi quando pensiamo agli ultimi, che poi garantiscono spesso anche il nostro benessere, quindi forse qualche riflessione si può fare, oggi però ancora per noi deve avere un senso e un significato profondi, secondo lei, soprattutto nella Svizzera italiana, guardando alla Svizzera in particolare?
Ma vedi, ci sono delle opere d'arte, e sono parecchie nella storia di questo genere espressivo, che trascendono, travalicano il tempo nel quale sono state realizzate. Nel momento in cui riescono in una forma sintetica, e questo è il caso di Vela, che evidentemente si appoggia, come lei diceva, anche a un'iconografia all'esempio del trasporto del Cristo morto, ma se guardiamo i dettagli era perfettamente al corrente, come diceva il professor Zanchetti prima, della corrente pittorica più innovativa, quella di Courbet, sua contemporanea, questi grossi stivaloni, questi volti praticamente tutti uguali che manifestano una sorta di alienazione dell'individuo in una sorta di massa senza nome, e che io credo che proprio questo aspetto, questa difficoltà di individuare l'individuo come tale, ma il fatto che questo individuo in una sorta di massa senza nome, e questa diciamo la verità è la realtà dei nostri tempi, nei quali si parla piuttosto di categorie, di grandi insiemi, nei quali però si dimentica che un insieme fatto di tanti individui, nel momento in cui la nostra attenzione va sull'individuo, scatta una lettura completamente diversa del fenomeno. In questo senso le vittime del lavoro sono ancora estremamente attuali, perché rappresentano un omaggio a una categoria di vittime, di persone che sacrificano in nome di un ideale che va a favore della comunità, ma vengono considerate nel loro insieme dimenticando che ognuno di queste persone è innanzitutto una persona. E in questo senso, se pensiamo ai grossi flussi migratori, alle generalizzazioni che si fanno tra categorie diverse, quest'opera in qualche modo è senza tempo, e io mi rendo conto, osservando le reazioni dei visitatori di ogni età, che dopo il primo momento di sorpresa, quando si comincia a ragionare su quest'opera, ecco che l'urgenza di renderla ancora oggi fonte di significato profondo attraverso una lettura evidentemente aperta a ogni genere di pubblico, perché i musei sono cambiati negli ultimi venti anni, ecco, questo elemento è ancora oggi assolutamente, e lo sarà anche in futuro, è centrale nel valore che diamo all'opera, ma soprattutto a colui che l'ha pensata, realizzata e è collocata in quel suo museo, in quella sua casa museo così importante.
Ed è forse anche per questo che pensiamo alla giornata di domenica, forse anche come un'occasione per risollevare magari il nostro spirito, che in questo momento appare così condizionato da una situazione che ci lascia molta inquietudine. Ed è anche per questo che poi martedì Antonio Bolzani a Mille Voci parlerà proprio di musei, che sono un luogo in cui si può ritrovare una certa pace con il mondo, probabilmente restando in un ambiente più raccolto, ma si possono soprattutto ritrovare le proprie radici, anche quelle culturali, anche quelle fortemente tracciate da figure come quella di Vincenzo Vela, di cui appunto la Casa Museo di Ligornetto è lo scrigno, il punto di riferimento, e che mette in luce anche l'ampiezza della figura umana di Vincenzo Vela, sulla quale torneremo ovviamente tra poco con i nostri due interlocutori, Gianna Mina, che è direttrice del Museo Vela di Ligornetto, e Giorgio Zanchetti, che è professore di storia dell'arte contemporanea all'Università di Milano, grande conoscitore dell'opera di Vincenzo Vela, dopo un po' di musica, per dare anche l'occasione ai nostri ascoltatori magari di porre delle domande sulla figura di Vincenzo Vela, di cui leggiamo i nomi per esempio sui cartelli delle strade, ma poi qualcuno magari si chiede: Vincenzo Vela, ma chi era costui? Stiamo cercando di rispondere questa mattina.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1. Come over here.
Le 11:40, il brano che stavamo ascoltando, il titolo tradotto in italiano potrebbe essere Mostrami i cieli, mostrami l'aldilà, forse quello che anche tentano di fare talvolta gli artisti, mantenendo però i piedi ben piantati per terra, come sicuramente ha fatto nel corso della sua lunga vita artistica Vincenzo Vela, di cui appunto il 3 di maggio ricorrevano i 200 anni dalla nascita, e con tutte le iniziative organizzate al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, che sono state ovviamente procrastinate a causa delle misure di contenimento dovute alla pandemia, ma che verranno recuperate, si spera, con tutta la loro giusta celebrazione nel mese di ottobre. Gianna Mina, direttrice del Museo Vela di Ligornetto, possiamo già fare qualche anticipazione? Che cosa avete in mente anche per superare il guado di questa situazione che stiamo attraversando, pensando appunto a quello che avete in programma di poi realizzare più avanti?
Sì, guardi, il programma sarebbe indubbiamente stato ricco anche per l'estate, ma navighiamo tutti un po' a vista, per cui per queste prossime settimane evidentemente non possiamo proporre nulla di concreto, a parte il fatto che il museo è aperto, il parco è stupendo, la vegetazione quest'anno è assolutamente straordinaria, i limoni sono usciti dalla serra, per cui devo dire il parco è straordinario, è veramente un gran tripudio e festeggia anche esso lo scultore. Il museo è aperto tutti i pomeriggi dalle 2 alle 6, per cui immagino anche che ritornare in questo luogo, evidentemente seguendo tutte le precauzioni del caso, possa essere una maniera importante evidentemente di rendere omaggio all'artista. Lavoreremo durante l'estate per rendere possibile la mostra che ci eravamo prefissati di inaugurare il 3 di maggio, che è intitolata La poesia del reale, nel quale, lavorando soprattutto con i nostri, con opere dai depositi, ma anche con la collezione fotografica ricchissima, Vela era un estimatore di fotografia, la usava in modi molto diversi, molto moderni, per il suo tempo, ecco, questa mostra dovrebbe aprire appunto a metà ottobre, ma prima di quell'appuntamento molto importante al quale stiamo lavorando dovrebbe esserci un altro importante che possiamo realizzare grazie al contributo del Cantone, e cioè la pubblicazione del carteggio commentato dal professor Giorgio Zanchetti, oltre 1000-1100 lettere dalle quali uscirà una radiografia di questo personaggio straordinario. Non anticipo nulla evidentemente, ma questi sono un po' gli appuntamenti importanti intorno ai quali poi ci sarà un bouquet di appuntamenti musicali. Abbiamo deciso di organizzare una giornata intera, se non due, di maratona musicale. La musica è di casa al Museo Vincenzo Vela, lo sa chi ci segue, con progetti di ricerca sia nell'ambito della musica classica ma anche del jazz e della musica molto contemporanea. Vorremmo fare lo stesso con il cinema. Anche il film muto è entrato a far parte delle nostre caratteristiche, dunque una giornata intera dedicata al cinema muto, ma anche al cinema che si è occupato di quell'epoca straordinaria che è stato il Risorgimento italiano, e sappiamo che vi sono dei film assolutamente meravigliosi, non da ultimo Senso di Luchino Visconti e tanti altri. Una giornata di poesia, abbiamo lanciato un invito ai poeti della Svizzera italiana di ricordare Vincenzo Vela, la risposta è stata assolutamente straordinaria e sorprendente, oltre 30 poeti si sono dichiarati disposti, hanno mandato dei loro scritti che stiamo componendo in un'edizione che sarà presentata anch'essa verso la fine dell'anno. Abbiamo cercato in qualche modo in questa maniera di sondare quella questione che lei ha posto nella prima parte della trasmissione, cioè sull'attualità di questo scultore ancora oggi. Evidentemente lo è dal punto di vista politico, lo è dal punto di vista della storia dell'arte, ma la domanda importante è quella se oggi ancora il pubblico riesce a capirlo. E un'altra iniziativa a cui faccio un breve cenno e poi cedo la parola è quella di una collaborazione molto interessante con la SUPSI nella creazione di una mappa interattiva, la mappa vela, cioè che permette su un grande schermo touch di ricostruire la presenza di Vela nel mondo. Cioè Vela non è stato un artista né ticinese, né svizzero, né italiano, né francese, ma è andato al di là di tutti questi confini. In effetti opere sue si trovano in zone molto remote del globo, e questa sarà una maniera, questa forma digitale di raccogliere questa mappatura di Vela nel territorio del globo per renderci conto della caratura di questo eccezionale artista.
So che Gianna Mina rifugge la denominazione artista globale, perché oggi della parola globale abusiamo, ma vero è che da Ligornetto si può davvero ampliare lo sguardo verso nord, verso sud, ma anche nel resto del mondo, rileggendo anche l'opera di Vincenzo Vela in una realtà museale che è questa della casa d'artista, e credo che dalle parole di Gianna Mina lo si comprende perfettamente, che non si limita appunto ad essere soltanto un contenitore di una gipsoteca, un contenitore di statue in gesso, ma significa stando in uno spazio circonchiuso, aprirsi a tutta l'arte, perché credo che qui sta anche la dimensione importante della figura di Vela, cioè un uomo che nel suo lascito proprio decide che la sua casa deve diventare un luogo per promuovere l'arte. Tra l'altro si batté anche per la creazione di una scuola d'arte in Canton Ticino. Giorgio Zanchetti, diceva Gianna Mina, non è né svizzero né italiano, qualcuno potrebbe dire il più svizzero degli scultori italiani dell'Ottocento, il più italiano degli scultori svizzeri dell'Ottocento, ed è sempre un po' limitativo. Però è vero che anche l'Italia celebra la figura di Vincenzo Vela a 200 anni dalla nascita. Perché?
Sì, senz'altro, per usare le parole dei suoi estimatori dell'Ottocento, ecco, possiamo usare il termine mondiale. Ecco, quando volevano fargli un complimento gli dicevano che era uno scultore mondiale o di fama mondiale. E perché l'Italia e la Svizzera per prime lo celebrano? Perché la grande innovazione di linguaggio che Vela mette a punto negli anni 40 e 50 dell'Ottocento avviene in Italia per i primi decenni della sua carriera, quindi non solo la sua formazione ma anche la sua attività professionale si svolge a Milano dapprima, dove conquista la fama con le sue prime grandi opere. Abbiamo citato il Vescovo Ludini, lo Spartaco, ma ricordiamo almeno notissima la preghiera del mattino, che si trova in un museo di Milano a Palazzo Morando, era stata realizzata per la famiglia Litta e adesso fa parte della raccolta Litta di proprietà dell'Ospedale Maggiore di Milano. Oppure la Desolazione, ecco, la Desolazione di Villa Ciani, che pure viene scolpita in questi anni milanesi. Poi Vela, che è uno scultore engagé, uno scultore coinvolto nei grandi sommovimenti politici e sociali del suo tempo, come abbiamo detto, si mette in dura frizione con il governo austriaco, innanzitutto perché aveva partecipato ai moti e poi alla guerra per la liberazione della Lombardia nel 48, e nel 52 è uno degli espulsi ticinesi dalla Lombardia, viene espulso da parte del governo austriaco. A quel punto, invece di ritornare a Ligornetto, aprirà il suo grande laboratorio nella sua cittadina natale nel 1867, quindi un quindicennio dopo, si trasferisce a Torino. Torino in quel momento è la capitale in pectore del nuovo Stato italiano, siamo ancora nel cosiddetto decennio di preparazione che culminerà con l'unità alla fine degli anni 50 e poi nel 60, e Vela diventa lo scultore di Casa Savoia, quindi tutte le grandi rappresentazioni dinastiche, soprattutto di Vittorio Emanuele in questi anni 50 e nei primi anni 60 fanno capo stilisticamente o sono addirittura realizzate personalmente da lui.
Conoscendo il peraltro Cavour anche, no? Con il quale stringe rapporti.
Lui è strettamente legato innanzitutto a Massimo D'Azeglio, che ha un ruolo politico importante in Piemonte prima e poi nell'Italia e poi insomma diciamo nel percorso verso l'unità italiana, ed è strettamente legato a Cavour anche proprio a livello politico, diciamo il repubblicano mazziniano probabilmente inizialmente Vela tempera un po', ecco, la sua ideologia e aderisce alla strategia di Cavour, che è quella di anteporre la necessità dell'unità d'Italia a una distinzione tra repubblica e monarchia, e quindi l'unità viene fatta sotto la corona di Savoia. Dopo il 65 però la situazione cambia molto, la capitale va a Firenze e Vela progressivamente decide di ritornare repubblicano, ma è come deluso, ecco, dalla piega che hanno preso gli avvenimenti in Italia, e per questo rientrerà per gli ultimi decenni a Livornetto.
E Gianna Mina, tra l'altro, in questa figura così poliedrica come appare quella di Vincenzo Vela, che non è soltanto un artista ma è un uomo impegnato e lo è anche politicamente, poi partecipa anche al conflitto del Sonderbund e quindi torna sul fronte elvetico come protagonista anche della storia, fino ad arrivare ad essere eletto in Gran Consiglio. Negli ultimi anni della sua vita si impegna come sul fronte politico e lo fa sempre ricordando gli ultimi, ricordando gli oppressi. Il Ticino, in questo caso, proprio il caso di dirlo, il Canton Ticino, fu amico di Vincenzo Vela.
Lo fu a dipendenza della stagione e della maggioranza politica del momento, se liberale allora è favorevole, quando conservatrice decisamente meno. Ricordiamo soprattutto che Vela fu impegnato più ancora che negli anni nel Gran Consiglio, fu impegnato come consulente delle scuole di disegno in un organo consultivo di studio delle scuole di disegno, che erano abbastanza diffuse nel Canton Ticino, e di miglioramento di queste scuole. Questo era un grande interesse dell'artista, creare in Ticino delle condizioni simili a quelle della vicina Italia, affinché gli artisti ticinesi, che comunque erano numerosi, potessero formarsi nel loro cantone. Dunque vediamo che un modo di essere politico per Vela era anche questo, quello di favorire questi contesti di scuole di disegno, che erano soprattutto anche una sorta, oggi le chiameremo quasi scuole professionali, affinché producessero degli studenti che potessero poi più facilmente muoversi nel contesto delle belle arti, non solo cantonale ma al di fuori del cantone. Poi ci furono dei momenti in cui evidentemente ricordiamo i fatti di Stabio, i sanguinosi fatti di Stabio, che videro delle vittime dalle due parti politiche. Vela era chiaramente schierato, era partigiano di un certo indirizzo politico, e questo gli è valso dei favori altalenanti, ma anche dopo la sua morte, per dei lunghi periodi, quasi una sorta di ostracismo, di oblio. Il fatto che fosse un artista che ha lavorato molto in Italia, dunque al di fuori del nostro contesto nazionale, che all'interno del nostro contesto nazionale fosse chiaramente schierato sul fronte liberale radicale, molto progressista e, come abbiamo detto, molto vicino anche a tematiche di ordine sociale, non lo ha chiaramente favorito sempre. E il lavoro che gli studiosi hanno fatto, forse a partire dagli anni 70, dal primo dottorato di ricerca di Nancy Scott, un'americana, poi dagli approfondimenti venuti in seguito, dalle fondamentali ricerche del professor Zanchetti, e ora il noto con un certo, anzi con grande piacere, più giovani ricercatori delle nostre università, anche il Veti, che ecco, questi 200 anni di distanza, questa distanza storica permette finalmente di guardare a questo artista, me lo auguro, senza i vari paraocchi o i filtri politici che evidentemente facevano parte della sua poetica, ma nel cercare di sciogliere a Vela, che è stato descritto anche come scultore di salotto, influente, romantico, sdolcinato da una certa critica partigiana, ecco, io mi auguro che questa stagione sia terminata e che si possa veramente, proprio a partire da questo compleanno che cerchiamo di rendere soprattutto colmo di senso e non tanto di celebrazione superficiale, ecco, che a partire da questo insieme di studi, di approfondimenti e di sguardi critici si possa in effetti di nuovo considerarlo un artista assolutamente degno di essere ricordato fra i grandi artisti svizzeri dell'Ottocento.
E noi lo abbiamo fatto come RSI, lo faremo, continueremo a farlo. Vi segnalavo appunto che sul Play della RSI basta cercare Vela e appaiono tutta una serie di contributi anche dei nostri archivi, che sono davvero gradevoli da guardare, da rivedere, da riassaporare, così come le pagine invece della sezione cultura, sempre del sito della RSI, che ha dedicato una scheda molto esplicativa e molto chiara e ben fatta sulla figura di Vincenzo Vela. Altri saranno gli appuntamenti che noi cercheremo di seguire, ovviamente in attesa delle grandi celebrazioni che sono previste per inizio ottobre, e quindi ci saremo sicuramente. Abbiamo cercato di farlo questa mattina in modo così, forse anche un po' didattico, ma credo che l'ampiezza delle visioni che ci hanno dato i nostri due interlocutori ci abbiano davvero permesso di vedere la figura di Vincenzo Vela nella sua diciamolo pure, immensità in questo momento, a 200 anni dalla nascita. Grazie alla direttrice del Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, Gianna Mina, grazie a Giorgio Zanchetti, professore di storia dell'arte contemporanea all'Università degli Studi di Milano, di essere stati i nostri interlocutori. Mille Voci finisce qui, ci risentiamo domani mattina. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi, buon proseguimento all'ascolto.